c'è solo un'immagine tra tutte che si porta dentro in questo momento?
Quando l'arbitro ha fischiato la fine.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
Davis lo salta, destro, rete! Bayern Monaco in vantaggio. Prova il tiro, Vinicius, sfugge a pallone, rete! Il pareggio del Real Madrid con il bomber Joselu.
It's a kind of magic. It's a kind of magic.
Ludi che mette in mezzo, rete, attenzione, fuori gioco, controllo VAR, qui ci si gioca tutto,
è gol,
incredibile, al 92esimo il Real Madrid capovolge tutto, sempre con José.
È successo ancora, si ripete sempre la stessa cosa qui.
Siamo contenti.
Non lo potevo dire, però.
Successo vabbè. Un'altra volta, incredibile. Succede sempre,
perché qui si dice nunca se rinde.
Si dice che 90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi.
Delitti in avanti, l'anticipo. C'era fuori gioco. L'ho messo dentro il pallone, ma il gioco era fermo da 3 secondi. Delitt, fieruscito.
Non ho la parola per dire cosa. È incredibile. Alla fine anche un gol può essere fuori gioco, però secondo me il regolo è adesso solo che tu hai bisogno di giocare fino a quando non è chiaro. L'arbitro ha cambiato la partita, però alla fine Madrid ha vinto e questa è la vinta.
Afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico. Y los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico. Mágico.
Beh, ormai lo sappiamo da 20 anni, anche di più. Carlo Ancelotti è il Prozac che il calcio italiano ricostituente, se preferite, che il calcio italiano prende a primavera per tirarsi su. Ieri è stata davvero una magica serata europea, non solo per quello che è successo al Bernabeu, ovviamente per la Viola e per anche lì quel finale a Bruges che ha mandato in finale la squadra di Italiano. Poi a voi magari interessa meno, ma a me interessa nella pallacanestro, dove è caduto un muro di Berlino, perché c'erano 3 gare 5 in questi 2 giorni, cioè lo spareggio per andare alle Final Four. Ebbene, quella di martedì, l'abbiamo detto ieri, ha vinto Panathinaikos che giocava in casa, mentre le 2 di ieri, nella storia dell'Eurolega con i playoff, c'erano state 19 partite, 19 sfide arrivate a gara 5. Ebbene, 19 volte ha vinto la squadra di casa. Ieri hanno vinto le 2 in trasferta, e cioè l'Olympiacos a Barcellona e il Fenerbahce a Monte Carlo. Però Carlo Ancelotti, la serata di Champions, Pierluigi Pardo, che oggi non c'è ma ci ha lasciato una traccia sonora.
Caro Carlo, come ti accennavo al telefono, chiedo scusa ai nostri amici ascoltatori, oggi sono impossibilitato causa trasferimenti, stasera c'è l'Europa League, era veramente imparabile, ovviamente ci risentiamo domani alle 14, però volevo lasciarti comunque con un pensiero, non tanto sulle 2 meravigliose partite di Eurolega, poi ci sentiamo io e te al telefono e ne parliamo per 1 ora e mezza, ma sul calcio, sul grande calcio internazionale ieri sera. Stamattina, come probabilmente avrai già capito, tutta l'Italia calcistica discute, dibatte su un concetto filosofico. Una volta c'era il cul du sac, cioè la fortuna più o meno di Arrigo Sacchi, oggi questo concetto e questo dibattito viene associato a un allenatore meraviglioso e vincente come Carlo Ancelotti. Io sono dell'idea che insomma sia veramente quasi blasfemo affrontare questo tema, considerando la quantità di trionfi della carriera di Carlo Ancelotti, le volte in cui questo elemento quasi esoterico si è rivelato anche in tempi recenti, e quindi non può essere solo un caso. Io credo che c'entri molto con la sua capacità di preparare la squadra e di trasmettere, di infondere calma alla squadra anche nei momenti molto difficili. Poi certo c'è l'errore di Neuer, che chiaramente non è qualcosa che si poteva immaginare alla vigilia. C'è la polemica arbitrale del Bayern, che esce arrabbiatissimo per quel fuorigioco. Ci sono mille elementi, però io credo che questa sua capacità nella gestione delle partite, nel trasmettere la sua calma interiore, sia la differenza. Godiamocelo per l'ennesima volta in finale. Anche la Fiorentina ci ha messo del suo, con un po' di vizi del passato, anche lì storie di legni, pali traverse, eccetera eccetera, però alla fine alcuni protagonisti inattesi, penso a Anzola ad esempio, penso a Beltran, portano i viola per il secondo anno consecutivo alla finale europea. Firenze che va ad Atene, sembra quasi un libro di geografia e di bellezza universale. Ci sentiamo domani, amico mio.
Beh, Pardo mi ha dato un'idea però. Allora, facciamo così, oggi la buttiamo sulla filosofia e allora sentiamo un noto filosofo di Bari.
Tutti dicono gran merito di Ancelotti, bah, io dico gran culo, continuo a dirlo perché sono coerente con me stesso.
Filippo Maria Ricci, buongiorno.
Oh, buongiorno.
Ha sentito quanta filosofia?
Gran culo.
Gran culo.
Sono coerente.
Ma sì, coerente, vabbè.
Allora. Parliamo di cose serie, dai.
Sì, io ti dico che, ok, il basket è una mia fissa. Allora, Ancelotti è il Phil Jackson del calcio. Se non sapete chi è Phil Jackson, studiate lo sport, perché è meglio, perché chi sa solo di calcio non sa niente di calcio.
È così. Cioè, allora, intanto parliamo di calcio, no? Ieri Tuchel ha il coraggio di togliere Kane e Musiala. E quello fa l'allenatore di mestiere, no? Metti che andavano ai supplementari.
Bravo, ma ho pensato subito anch'io. Cioè, ma come?
Allora dico, cos'è? Culo di Carlo pure quello? Cioè, se quello si sbaglia, vuoi dire, se non fa il suo mestiere, vuoi dire. Carlo mette Cosello, no, la storia di Cosello, ragazzi, cioè, vuoi dire, meriterebbe una
lui
puntata a parte, ma fare un podcast.
Sì, sì,
cioè, è il simbolo del Madrid, perché allora, allora quest'anno tu guarda le semifinaliste. Vabbè, proprio la più sfigata, il Borussia Dortmund si è comunque comprata Füllkrug, che è il giocatore, un centravanti della nazionale, pagato 17 milioni. Il Bayern si è preso Harry Kane, 44 gol in 44 partite,
95 milioni.
Il Paris Saint-Germain, un miracolo, meraviglioso, Barcola, Gonzalo Ramos, Dembélé, Colomouani, per sbattere contro i pali.
Sì.
Poi arriva il Real Madrid, che spende mezzo milione per prendere un centravanti che è retrocesso con l'Espagnol.
Sì.
34 anni. Poi cioè, c'è anche un'altissima clausola, cioè una compra obbligatoria fissata a 1,5 milioni.
Sì.
Per cui con 2 milioni portano a casa. Questo gli ha fatto 17 gol.
Sto piano il Milan con i soldi lì, o no?
Capito? E qui sta la quello entra. E sì, Neuer che fa 4 parate meravigliose, anche lì, la mistica. 4 parate meravigliose fa Neuer. Poi perde un pallone. E non è che lo perde e va in calcio d'angolo,
no,
o c'è un difensore.
Ma certo.
Cioè,
ma guarda
qui
che
è un'altra storia, qui c'è della, a me ricorda l'Africa, perdona.
No, ma tu hai ragione.
Mi ricorda l'Africa. Quando questi vanno con, sai, il Mutiman che mette lì la cabala, il come si chiama, l'amuleto, le cose. Qui c'è una mistica sensazionale, dai.
Ma no, cioè, ma assolutamente, assolutamente. Ma anche perché ti dico che tutto, la finale, vabbè, è quella che sappiamo, magari non avrà tutto sto fascino esotico.
Vabbè.
Però è una partita, proprio tu mi hai fatto mi dicevano prima in redazione un post, una cosa del genere molto simpatica, detto, tutti volevano affrontarci, quindi esultavano quando incontravano il Borussia Dortmund e li abbiamo fatti contenti perché adesso siamo arrivati in finale, quindi il maggior numero di squadre possibili può essere felice incontrandoci, certo. Bellissimo. No, ma di tutto, allora sembra tutto apparecchiato per questa Coppa alla Joselu,
sì,
perché lui è il simbolo, no? È l'uomo che simboleggia la stagione di transizione che doveva essere questa per il Real Madrid, che compra solo Bellingham, solo tra mille virgolette, sì, per il futuro, e poi dice vabbè, via Benzema, ma sì, prendiamone uno per far numero, per fare allenamento, no?
Sì,
per non trovarci in dispari,
esatto,
Joselu,
sì, lo mettiamo.
E quindi è il simbolo,
doppietta.
È il simbolo
34,
di questa stagione.
No, ma è così, perché cioè, tu devi pensare, sì, parliamo di Vinicius, poi arriva Mbappé, però qua ci sono altri numeri, perché Nacho può arrivare a 6 Champions come Gento, Carvajal lo stesso, Lucas Vázquez ne ha 4, cioè questa è anche una squadra di gregari, quest'anno il Madrid ha perso il portiere, che è Courtois, non è un portiere qualsiasi, ha perso Alaba e Militao, che erano i due centrali titolari, perché Rudiger, che ha avuto una stagione spettacolare l'anno scorso, non era titolare, ha perso tre dei suoi cinque difensori. E non è che gliel'hanno comprati altri,
No, no, chiaro.
Cioè, ci ha messo Tchouaméni a fare il difensore. Gli hanno portato via Benzema, ha preso Bele Ala, grande Ancelotti, ecco. Torniamo al culo, se vuoi. Ancelotti è lui che si è inventato Bellingham in quel ruolo là, e questo gli ha fatto 22 gol.
Ragazzi,
l'ha inventato lui. Bellingham l'anno scorso ha fatto 8 gol. Cioè, in Bundesliga, e in Liga ne ha fatti 18, è sempre lo stesso giocatore, perché l'allenatore l'ha convinto. Mi piace quello che dice Pardo della calma, così. C'ha dei rapporti privilegiati con i suoi giocatori, e comunque è lui che decide. E ieri di nuovo l'ha fatto, perché comunque i cambi sono. Ma vi ricordate la partita col City, quando lui finisce, che c'è quella bellissima foto, sono tutti i titolari fuori? Casemiro, Marcelo, Benzema, Modric, Kroos, erano tutti usciti.
Sì,
perché
sì.
Questa è comunque una squadra che gioca anche con le riserve. E ieri è proprio l'emblema.
No, ma certo.
Pure a Stoccarda, pure.
No, ma certo, poi ripeto, questa era la stagione di transizione in cui se si azzardava a chiedere un giocatore, gli facevano vedere il tetto del Bernabeu e dici: lo vedi quello?
Esatto,
che dobbiamo pagarci la casa.
Esatto.
No, però io ti dico, quello ci tenevo a dirti una cosa, che l'ho sottolineato anche ieri, che la conferenza stampa della vigilia è stata una specie di manifesto dell'ancelottismo che Carletto ha appeso fuori dalla porta del suo ufficio, facciamolo. Tanto che io ho deciso che questa pagina 12 della Gazzetta, su cui tu hai riportato queste frasi, me la tengo e la farò vedere a chi mi chiederà, a tutti i piccoli Cassani che sono in voi e che vi aspetto al telefono 800 24 00 24. Li farò vedere a quelli che mi dicono: ma adesso dove lo mette Mbappé l'anno prossimo, che c'ha Vinicius, in quale ruolo, in quale posizione? E ieri Carletto ha preso il suo manifesto: la mia filosofia, io mi adatto. Il fatto che non si identifichi chiaramente l'identità delle mie squadre credo sia un merito, non un demerito, un pregio, non un limite. Quando hanno la palla i miei giocatori non posso chiedere niente, perché tanto sono i più bravi, quindi sanno esattamente cosa devono fare. Allora chiedo di lavorare, di fare dei sacrifici quando non abbiamo la palla. In queste poche parole sta tutto l'Ancelotti del mondo, ed è per quello che ti dico che Phil Jackson, cioè che Ancelotti è il Phil Jackson del calcio mondiale, perché un giorno, se volete, vi racconto di Phil Jackson, Michael Jordan, del primo titolo, di come ha convinto Michael Jordan a giocare in un certo modo, cioè dandogli un po' del suo, rinunciando a un po' del suo per far vincere la squadra. Io trovo che questo sia davvero un manifesto dell'ancelottismo.
Sì, ma poi guarda la reazione dei giocatori, guarda come l'abbracciano, guarda come c'è una foto meravigliosa di José Lu che gli si avvicina con le braccia aperte per abbracciarlo, c'è Carlo che ha tutte e due le mani sul volto e sotto si vede che ride, come dire: ma che hai combinato, no? C'è incredibile. Perché così comunque c'è un affetto, c'è una sensibilità, una comunicazione, un'empatia, e poi c'è dovunque vada. Questa è la cosa importante, perché l'altro giorno io ho messo giù, hai visto quei 4-5 campetti delle sue piccole squadre che ha allenato, gente di tutti i livelli, di grandissimi campioni, però anche dei gregari, vanno tutti d'accordo con lui.
Sì, tranne qualcuno al Bayern Monaco, ma ce lo ricordiamo perché è un unicum, no? L'eccezione che conferma,
esatto,
la regola.
È l'unica volta che forse lui ha cercato di imporre, diciamo, come si può dire, la sua verità. E questo è anche curioso, perché al Bayern è l'unica volta che lui dice: vabbè, facciamola, adesso mandiamo via i Mamma Santissima.
C'è.
E infatti gli è andata male.
Sì, no, ma il Bayern è un ambiente strano, perché anche ieri io tutte le volte guardavo Tuchel, dicevo: ma tanto lui, questo strilla, grida, ma tanto non lo cagano, perché è già andato via,
esatto.
Gli allenatori sono Müller, sono i giocatori stessi che allenano la squadra.
Kimmich, Goretzka.
Ma sì, vecchi, ma e non trovano un allenatore che prenda il posto di Tuchel.
Perché non ci va nessuno.
Gli tutti e due dei picchi, che è incredibile, perché è uno dei club più, anche meglio strutturati, meglio organizzati del mondo. Quindi
economicamente sono bestiali, insomma, no? E questo è. No, e qua bisogna sempre poi ricordare anche la capacità di resurrezione di Carletto, perché questo è importante, perché Carletto sembrava davvero sul viale del tramonto. Allora,
certo.
È chiaro che adesso gli hanno dato il bollito, però è chiaro, fai il Napoli, poi vai all'Everton, l'Everton rischia di essere è un po' una pietra tombale, è una squadra modesta, la seconda squadra di Liverpool, che, no, che non ce le
squadra
voglia,
senza
no,
tradizioni, senza, ma anche esatto, senza grandi ambizioni, voglio dire.
Esatto. E da lì è lui che si guadagna il ritorno alla Casa Blanca e guarda che t'ha combinato. Sono due Liga, due finali di Champions, una l'ha già vinta, vediamo la prossima. Insomma, e poi tutto quello che c'è intorno, appunto, cioè si rompono tre quinti della tua difesa, ti dicono guarda, mi dispiace, non ti compriamo nessuno, non c'è problema.
C'è il tetto, guarda, a vedere il tetto.
Esatto, c'è anche il prato che si toglie, come si dice, il prato retrattile. Quello pure, sì, quello che va in cantina. Oh,
vedo un reduce da Bruce. Cosa aspetta? Vieni. Aspetta un attimo. Allora, a tutti voi che ci ascoltate, che avete un device, senti come parlo bene, un device sotto mano che possa funzionare, anche un telefono va bene. Ecco, guardateci via video, perché allora, canale YouTube di Radio 24, pagina Facebook di Radio 24, sito app di Radio 24, bla bla bla. In questo momento. Ecco Dario Baldi, lo vedete inquadrato, che è arrivato in questo istante da Bruges con la sciarpa viola in mano e trasmetto tutta la mia sorpresa per vedere che è rientrato, perché era quotato basso.
No, ero la scommessa, cioè che io rientrassi eravamo a rischio, ma infatti stamani il rischio che rimanessi lì a letto a Bruges è stato tanto.
È stato alto.
Però alle 5:35 mi sono alzato, incredibilmente.
Fai vedere la sciarpa, mostra la sciarpa.
Questa è la sciarpa
in favore di telecamera.
È là, tanto la mia, questa è la sciarpa celebrativa dell'andata della partita. Perché è stata data per colorare lo stadio dalla curva e l'ho portata qui in segno di amicizia a te, insomma, no? Ti ho portato anche il biglietto, guarda quanto è romano.
Fai vedere il biglietto,
guarda quanto è romano. Questo varrà soldi se però se, per il momento
cosa, per il momento vale il biglietto,
vale il biglietto, 25 euro. Però tra 10 anni, se dovesse,
vedi Ricci, perché io devo vivere anche gran parte della mia giornata con questa gente, no? Con queste persone.
Va bene, però bello. Mi sembra la cosa più importante 25 euro, che qui ormai, qui è alla Casa Blanca, ragazzi.
No, mi sembra la cosa più importante è che è tornato, perché non era così scontato.
sì, mi sembra quello.
Parlavamo con Cruciani, lui
è tornato felice, anche importante, è tornato felice. Sì. Questo mi sembra pure non secondario, perché vuol dire che la Fiorentina è andata in finale. E per cui mi sembra che tutto vada bene.
Ma va a Madrid lei, Baldi?
No, che a Madrid. Io
no, a Madrid,
vado ad Atene. Assolutamente, ci ha prenotato andata, ritorno, albergo, due notti. Ovviamente arrivo il martedì e torno il giovedì. Sì. Quest'anno spererei di portarla a casa la Coppa e non fare come a Praga.
Sì.
Perché ad esempio, io te lo sai, te l'ho detto anche quando sono venuto con l'Atalanta, mi dà noia io nei giorni successivi il rumore, il boato degli altri tifosi quando gioiscono, no?
Sì.
Ecco, per una volta quelli del Bruges capiscono cosa provo io tutte le volte. Cioè prendere gol alla fine in quella maniera lì, cioè il rigore, che lo batte Beltrán nell'angolino, passa Mignolet e il nostro urlo che sovrasta tutto lo stadio, bellissimo. Cioè ieri sera c'era tanto silenzio a Bruges, devo dire
tutto bene, però nessun problema.
Sì, ma nessuno, sono persone squisite, un po' duri come persone sono i belgi.
Un
po' duri. Ieri mattina sui giornali, infatti, io ho subito mazzolato, perché avevano detto che ci arrotolavano come cannelloni.
Certo.
E mi sembra, insomma, io poi il cannellone
o
a Firenze non l'ho mai
come le pizze,
sarebbe stato a livello geopolitico, sarebbe stato meglio, però cotti come una bistecca alla Fiorentina, non lo so, però il cannellone a Firenze io non l'ho mai mangiato.
No, comunque mi diceva che al di là dei 25 euro per il biglietto si beve anche bene con poco.
Si beve anche bene, bisogna sapere ovviamente, perché ci sono tanti posti turistici. Il primo dove sono stato, subito una stangata come i 40 euro per un biglietto dello stadio. Poi invece ho scoperto ci sono dei pubettini tipici dove per fare le degustazioni, e abbiamo degustato anche una finale europea,
perché noi facciamo anche della cultura, volendo.
Assolutamente.
Claudio Udine, buongiorno. Sì. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ben trovato. Dica.
Altrettanto. Intanto faccio complimenti alla Fiorentina, perché dopo il primo gol non gli davo 50 lire.
Nemmeno io. Ma 50 lire, nel senso proprio 50 lire. Delle vecchie lire. No, ma pure io.
Esatto. Poi invece erano asfaltati, devo dire la verità, bravissimi. Invece vado sul discorso Real.
Sì.
Bisogna sottolineare una cosa. Prima del gol regalato, perché ha fatto una cappella mostruosa, un portiere che non è tra i migliori al mondo, è stata una traversa clamorosa che se va dentro quello, il buon Ancelotti a casa. Ma la cosa che volevo sottolineare, più che tutto questo, complimenti anche a Ancelotti chiaramente, perché comunque è un grande allenatore, è lo scandalo di un di una semifinale in cui un guardalinee alza la bandierina col VAR. Sì. È una cosa per me vergognosa a dire poco. Colui dovrebbe essere eliminato come guardalinee. Sì, perché eliminato. Deve lasciare che concluda l'azione e basta. Diciamo, e poi, poi vai a vedere se era fuori gioco o no, chiaramente. No?
Certo, no, no, questo è diciamo messo a riposo, eliminato suona un po' male. Ma al di là di questo, se queste due semifinali fossero state le partite chiave della nostra Serie A, avremmo gli agenti antisommossa per le strade, il Parlamento chiuso, eccetera. A me, per me Orsato è stato grandissimo, mi è piaciuto, ma pure Marcinia, al di là di quell'episodio finale che sinceramente l'ascoltatore, al di là dell'eliminazione fisica,
ha ragione. Ha ragione, è un errore, cioè è un arbitraggio come si arbitrava 5 anni fa, che il guardalinee poveretto se la giocava, bandierina su, bandierina giù, e adesso gli hanno dato la rete, una magnifica rete di protezione, e ieri lui l'ha ignorata questa rete di protezione, per cui se l'è giocata, e la cosa bella è che non sappiamo nemmeno, perché non si capisce se era fuori gioco o no, diciamo più dubbio di così è impossibile, e a maggior ragione dubbio così, non, quella bandierina deve rimanere giù, e sì, è un errore gravissimo, e niente. Che alla fine in qualche modo ovviamente condiziona, poi è purtroppo che apre degli scenari impossibili da prevedere, perché chissà se De Ligt poteva far gol o no.
Beh, però aveva fischiato poi... prima, però cioè,
sì, no, però che... dico, no, se rimane giù la bandierina magari non fa gol,
poi si va ai supplementari,
purtroppo però sì, è un errore tecnico evidentissimo.
Certo. Invece a Bruges ha fischiato regolare.
A Bruges tutto bene. Tra l'altro stamattina, guarda, ero in aeroporto, stavo leggendo un po' i commenti, e c'è Sporza che è questo portale che ha video, audio, cioè multifunzione, dove addirittura c'è, diceva, non è rigore quello, ragazzi, gli ha dato un calcio in faccia.
Invece, lo dico, guarda, perfino io che sono contrario ai rigorini.
Lo sai che io non sono un giornalista assolutamente, sono anche poco obiettivo come tifoso, io sono un menestrello di fiorentinità al nord. Però detto questo, voglio fare complimenti all'allenatore del Bruges, perché a differenza delle frasi piatte che sentiamo in Italia, l'allenatore del Bruges ha detto: sono stati più forti di noi, quindi è giusto che siano andati loro in finale. In Italia una roba del genere, al massimo c'è la supercazzola in stile italiana, no? Che ti fanno
mi scusi, posso chiedere una cosa, ma Biraghi deve tirare tutte le punizioni per decreto Fiorentino?
Biraghi è quello che ha il miglior piede da quel lato lì, e infatti gli angoli li batte lui, perché sennò li dovrebbe batter Nico, ma Nico ci serve in aria perché mancano gli attaccanti che fanno gol.
Ieri Mandragora, a un certo punto, dopo che ne ha sparata una fuori dallo stadio, cioè c'è una punizione interessante, Mandragora,
comunque,
scusa, posso battere?
D'accordo, io però l'avrei fatta battere lì a Mandragora. Ti dico un'altra cosa, due rapidamente. La prima, su Biraghi, ieri sera Biraghi è venuto sotto il settore, questo è anche in video, si vede, lancia lui un coro, che è una cosa che a Firenze era tanto, che questo gruppo non si vedeva, questa aggregazione. Poi, questa è una roba che non si è vista su Sky, non si è vista su DAZN, non c'è scritta sui giornali perché i giornalisti erano in sala stampa.
Certo.
A fine dichiarazioni di Italiano, le flash, Italiano riesce e viene sotto i tifosi. È stato un momento bellissimo.
Poesia
in un momento dove tutti ti dicono che tu non rinnovi qui, che vai via, che è finito il ciclo, che fai schifo, che non sei più buono. Invece Italiano dimostra di avere un grande cuore, di amare questa città, che poi l'ha aspettato all'1:20 di notte. A Firenze c'erano oltre 500 persone.
Filippo, se questo perde la finale ad Atene, io come faccio? avrò bisogno di una, quantomeno
psicologo.
Esatto,
è così, speriamo di no, insomma, no. Già no, adesso che cominciamo ad arrivare alle finali con certa regolarità, adesso bisogna cominciare anche a vincere, l'anno scorso era stato 3. Un giro di prova, abbiamo 0-3, adesso quest'anno per ora ne abbiamo una, speriamo che siano 2-3 e almeno gli porteranno a casa almeno una, dai.
Insomma, io un'idea su vincerne una ce l'avrei, però c'è bisogno, la vedo difficile, perché la Roma non so se con tutto il bello, io non riesco a crederci.
Quanto siamo arrivati, che ho perso il conto? 47 partite senza sconfitta del Bayern, mi sembra che ormai ho perso il conto, mi sembra che siano 47.
Sì, mi sembra una roba così, comunque basta contare tutte quelle che hanno giocato all'inizio dell'anno ed è
sì,
fatto.
No, perché c'era pure tipo un paio dell'anno scorso,
c'è tutta quest'alea qui, per cui ieri sera guardando il Real mi sembrava giocasse un po' alla parigina, ma tanto un gol prima o poi glielo facciamo, e quelli si sono stampati contro i legni, le traverse, eccetera, come ha rischiato peraltro di fare anche la Fiorentina, e prima o poi lo facciamo e prima o poi lo prendi anche, magari non esci dal buco. Ho avuto anche
questa
sensazione.
Però in questo Real Madrid è unico anche lì, perché quante volte è uscito dal buco, perché quante volte, cioè la Champions del 22 cioè incredibile. E poi se tu ci pensi, l'ultimo a vincere qua al Bernabeu un Champions è stato Tuchel col Chelsea, quella partita finisce 3-2, Chelsea eliminato, perché comunque esci dal buco in vari modi, anche scavando da un'altra parte, non so come. Però questa è una squadra comunque che ieri, poi lo stadio era incredibile, adesso chiudono sempre il tetto perché hanno capito che c'è, diciamo, più rimbombo, più atmosfera, così
l'effetto acustico.
Fa tanto, e ieri è stato eccezionale la fine,
anche se con Carlo che poi
va a cantare,
io lascerei aperto, perché insomma
anch'io lascerei aperto, ma invece giustamente ha ragione Filippo, lo sai perché? Perché è una tecnica che usano in tante squadre, anche a Torino, all'Allianz, la curva della Juve che è coperta, se urla, cioè un rumore lì dentro è molto più forte di un rumore che c'ha l'ambiente.
A Bruges.
No, a Bruges, ragazzi.
E comunque non sai quanta gente c'era ieri qua fuori, eh?
No, ma io ho visto
della partita, prima della partita è stata una cosa impressionante. No, una cosa impressionante.
No, ma cercatevi su internet le immagini che ha mandato il Ciringuito con la gente che per strada con la maglietta del Real, quando segna Real, una cosa incredibile. Ciao, Phil, grazie. Ciao,
alla prossima, ciao ragazzi. Ciao,
Baldi,
ciao.
Io la lascio riposare, grazie.
Devo andare a lavorare ora, sennò...
Ah, già, giusto. Devi anche lavorare.
Io guarda, vorrei vivere per fare le trasferte della Fiorentina. Sapessi, ieri.
Di fatto lo fai.
No, io faccio la domenica non lavoro. Mi
beh, ieri era mercoledì.
Ho capito, ogni tanto una volta.
A te ne vai, gioca mica di domenica.
Due giorni, poi?
Due giorni,
giorni su 360. Fammeli prendere.
Vabbè, studiamoci qualcosa per Atene.
Facciamo un road to Atene. Calispera, Calimera, la pita e la moussaka, va bene?
Poi vediamo se torna.
Dedico il movimento finale al coro con cui si è chiuso ieri sera la serata. Okay. Andiamo ad Atene in pedalò.
Perché
costa tanto ieri.
Beh, se volete potete dare una mano anche voi, 800 24 00 24, e mi mettiamo in contatto con Dario Baldi, che ringrazio.
Grazie mille, ciao.
Allora abbiamo la borsa e torniamo.
Perché poi, se si vuole intervenire in diretta, bisogna chiamare l'800 24 00 24, l'800 24 00 24. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Vi aspettiamo.
Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
Here we go. Courtesy of Fred Vasseur here.
That's got to put the champagne.
Brilliant. The genuine joy for this result in Formula One. Fred Vasseur's going to wear one. He's a fan. Oh no, look what Fred's plotting here, you naughty man, Fred Vasseur.
E no, avevamo prima Dario Baldi, tifoso della Fiorentina appena rientrato da Bruges, quindi rimaniamo in clima di festeggiamenti, peraltro bizzarri, perché questa la citavo anche l'altro giorno con Leo Turrini, è stata l'immagine più divertente dello scorso weekend di Formula 1, con Fred Vasseur con il cappellino arancio della McLaren che stappa spumante champagne nel box, nel paddock della McLaren, facendo festa con loro. È un grand viveur, monsieur Vasseur, e di questo, ovviamente, e solo di questo parleremo con la nostra compagnia del volante, Jonathan Ferroni. Buongiorno, esperto, buongiorno.
Ciao Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E Roberto Lacorte, pilota di CTR Racing. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ammetterai, curioso, perché a vedere un avversario che viene a festeggiare nel tuo paddock non so se ti è mai successo.
Ma minimo Vasseur si è capito com'è, no? È simpaticissimo, è un latino, quindi ha un comportamento così, no? Molto caldo. Ma poi la cosa è questa, che Fred Vasseur è da tanti anni che nell'ambito del motorsport, nelle formule cosiddette minori, che non sono minori, Formula 3 e Formula 2, e tutta questa gente qua con cui ha festeggiato conosce da tantissimi anni, certo. I piloti se li ha visti passare davanti, quindi io credo che la sua contentezza sia autentica, no? E da buon personaggio che lo vive in maniera profonda al motorsport, conoscitore profondo di tutte le dinamiche e di tutte queste parabole bellissime di questi piloti che arrivano dal kart, dalle formulini, formule più grandi, e quindi bello, insomma, sono belle emozioni, come quando vedi i piloti che scalano, no? Vedere Birman, no? Che guida la Formula 1, lo vedi su una Formula 4 prima, bello, sì.
Sì, ne parliamo con cognizione di causa, dato che di giovani piloti ne conosciamo, in particolare Roberto Lacorte, in particolare uno che corre, Nico corre nel weekend, no? A Hockenheim.
Hockenheim, primo appuntamento del Freca campionato Formula Regional Europa.
Carico, tutto quindi pronto?
Siamo carichi. Sì, molto carico.
Siamo
io
carichi.
Più di lui.
Questo lo so, amico mio. Allora, Fred Vasseur, grande protagonista della festa McLaren, anche perché la Ferrari, Jonathan Ferrari, non ha portato gli attesissimi aggiornamenti che spunteranno a Imola. E questo è un punto importante, dato che nel recente passato gli aggiornamenti sono sempre stati un flop in rosso.
Sì, infatti mi sembra che siano andati avanti con una certa cautela. Gli aggiornamenti ci stanno lavorando da tempo, sono attesi da 2 mesi, arriveranno appunto solo a Imola, e si tratta di soprattutto di un pacchetto aerodinamico che riguarderà fondamentalmente 3 aree: l'ala anteriore, la zona delle pance laterali e il fondo. Secondo me il fatto che abbiano voluto aspettare fino ad ora per l'aggiornamento fa pensare che non si tratti di un ritocco qui e uno là, ma di un complesso di interventi che lavorano insieme e che quindi non aveva senso introdurre per gradi. Naturalmente ci si aspetta un miglioramento, ma di tipo incrementale, magari anche di pochi decimi, ma oggi 2 decimi fanno la differenza tra fare la pole position e non farla, tra vincere il Gran Premio e arrivare terzi. Comunque occhio, perché anche Red Bull porterà qualche aggiornamento a Imola, vediamo che non si presentino con un razzo, vediamo un po'.
No, ma il domandone è, Roberto, ma è completato il ricongiungimento tra Red Bull e il resto del mondo, oppure sono solo effetti ottici?
È da vedere. Comunque complimenti a Jonathan, ha fatto un'analisi da pilota navigato, cioè il sistema che lavora tutto insieme in un pacchetto omogeneo, è verissimo. Io spero che stavolta Ferrari abbia fatto centro nel metodo, perché poi secondo me a livello tecnico hanno la capacità in Ferrari di poter avere, no, le soluzioni che poi danno quei risultati aspettati, ma devono essere poi mosse in maniera adatta. Credo che Vasseur in questo sia molto bravo. Ricongiungimento con Red Bull ci sta, però stiamo attenti che Red Bull a Miami a un certo punto ha perso carico aerodinamico, ha perso performance perché aveva il fondo rovinato, quelle macchine lì come graffi, se non sto dicendo quello rompi, come graffi delle superfici perdono carico, quindi bisogna vedere.
Roby, resto da te per passare all'endurance, che nel cuore ci sta ovviamente, e che propone la terza gara della stagione del WEC nel weekend a Spa. Ecco, allora io ho una grande curiosità su cui ho un dibattito aperto con Ferroni. Si arriva con una vittoria a Porsche, una vittoria a Toyota. Spa è la prova generale di Le Mans, perché la corsa dopo sarà Le Mans. Si farà la corsa o si correrà coperti?
Io credo che è successo un po' di confusione. Purtroppo Ferrari non ha colto quello che avrebbe potuto cogliere a mani basse a Imola, si è un po' scoperta lì chiaramente, tant'è vero, se vai a vedere i BOP ieri sono usciti il balance performance, quella che è stata appesantita tantissimo, cioè insomma ridotta in prestazioni, è stata Ferrari. Le altre più o meno insomma hanno avuto un ritocco omogeneo, Ferrari però sicuramente poi c'era la componente di del giochino al nascondino, però bisogna stare attenti che queste macchine qua sono nel secondo anno, no? Quindi il processo evolutivo diventa sempre più piccolo, perché ti tieni sempre in tasca degli spazi di crescita dovuti alla normale evoluzione e anche alle possibilità che dà la macchina. Da vedere, va considerato quel piccolo passo falso che un pochino ci ha fatto perdere un po' di marginino, ecco, vediamo un po' come si risolve.
Jonathan?
Sì, certamente quello che dice Roberto è vero. Adesso abbiamo
pochi parametri per vedere cosa succederà, perché ci sono state solo le prime libere. Nelle prime libere la Ferrari è davanti, Fuoco ha dato un secondo a tutti, che tende a fare questo tipo di cose. Ha sorpreso un po' Kvyat con la Lamborghini al terzo posto, ma attenzione perché siamo ancora alti con i tempi. La pole, siamo a 5 secondi dalla pole che ha fatto la Toyota l'anno scorso. Comunque, fino ad oggi i valori visti in prova spesso o quasi sempre sono stati rispettati poi in gara, per cui la Ferrari, questa potrebbe essere ancora una pista per Ferrari. Quindi vedremo, le qualifiche sono domani alle 2:30, la gara è sabato dall'1 alle 7, io la guardo tutta, non so voi.
Io pure, Roberto magari è in barcavela, non so, Roby.
No, questo weekend mi dispiace, ma la mia attenzione è un po' più concentrata su un pilotino.
come giusto che sia, naturalmente. Poi ci aggiorni dopo la corsa, ci aggiorni, attendiamo aggiornamenti. Ma quindi secondo te vedremo Roby gara vera a Spa? Io non sono così convinto, cioè non è che vanno a marcia indietro, ma essendo il core della stagione quello che è, ovviamente quello che tu sai e che hai corso 6 volte, cioè Le Mans, secondo me qui ci sarà tanta tattica, tanta strategia, tanto stare coperti, tanto insomma preparare le condizioni migliori per il grande appuntamento.
No, è verissimo, Le Mans vale più di un campionato del mondo, Ferrari ha vinto la 24 ore di Le Mans, ci starebbe bene anche un campionato del mondo, quindi io non credo che Ferrari lascerà tanto per la strada, i punti ne ha già persi abbastanza Imola, ha bisogno di mantenere un buon ritmo sullo scoring nelle prossime gare, è anche vero che però la 24 ore di Le Mans vale doppio. Però non credo che per qualche vettura, per qualche costruttore sicuramente della tattica ci sarà, perché vogliono la 24 ore Le Mans, Porsche vuole la 24 ore Le Mans, lo può fare, Toyota lo stesso, però io credo che per altri il mondiale è importante, una tra questi, forse quella di più, per la quale è più importante, è la Ferrari.
Quindi correranno, sarà una grande gara, questo è il senso. Roberto, io ti ringrazio, ti saluto, tra poco saluto anche Giovanna Ferroni, perché nell'ultima parte, dato che c'è Spa e dato che si avvicina Le Mans, continuiamo a conoscere i piloti dell'Hypercar Ferrari più da vicino, dato che Ferroni li ha intervistati. Grazie Roberto, attendiamo notizie da Hockenheim. Un abbraccio.
Ciao a tutti,
ciao Roberto Lacorte. Dunque Jonathan, hai sentito, io continuo a pensare che insomma correranno nascosti, ma la corte mi assicura che sarà una grande gara e quindi ce la guardiamo tutta dalle 13. Che dici?
Sì, anche secondo me Ferrari ha bisogno di una vittoria, perché doveva portarla a casa Imola, non sono riusciti. Secondo me è vero che puntano a Le Mans, ma non è sia così facile vincere la 24 ore di Le Mans. Secondo me una vittoria in carniere, anche in ottica campionato, ci vuole. E poi è difficile convincere i piloti ad andare piano a Spa, perché è una pista meravigliosa.
Questo sì. Grazie Jonathan. Beh, grazie. Intanto ti ritrovo subito dopo il traffico con questa intervista a Miguel Molina, che è uno dell'equipaggio della numero 50, ma vi spiego tutto tra poco.
Se vi siete persi una convocazione, a tutti convocati e anche in podcast. Trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. È agghiacciante se non ci scaricate.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Dunque dicevamo, conosciamoli meglio dato che nel weekend c'è la 6 ore di Spa, ma dietro il prossimo angolo la 24 ore di Le Mans, che è l'evento con le lettere maiuscole. Allora, Miguel Molina, anni 35, da Girona, Spagna, gran tifoso del Girona e del Barcellona, pilota insieme ad Antonio Fuoco, a Niklas Linsen della Ferrari Hypercar numero 50, qui al microfono di Jonathan Ferroni.
Siamo qui con Miguel Molina, pilota Ferrari Hypercar.
e anche campione europeo European Le Mans Series del 2021 a Imola. Quest'anno il WEC raggiunge la maturità, ci sono 9 costruttori. Tra i nuovi, quale ti ha sorpreso di più?
Quello che mi ha sorpreso di più è stato l'Alpine, che ha messo una macchina già sui punti a Qatar, nuova. E sapevamo anche che BMW è a un livello alto, ma ha fatto già un anno in IMSA. Però direi che Alpine ha una buona base di macchina, penso, e faranno uno step tra poco, penso, stare più avanti.
Parliamo di duelli in pista. Dopo un anno di hypercar, secondo te vi date più sportellate in GT o in hypercar? Dove c'è più?
In GT ancora un po' di più, sì. Però alla fine in hypercar le macchine sono abbastanza robuste, ci tengono abbastanza in un pezzo, come diciamo in spagnolo. Però in GT è ancora un altro step.
Ma c'è qualche collega, qualche avversario con cui ti capita più spesso o ti trovi meglio nel duellare?
Non so perché, ma magari con Conway della Toyota abbiamo avuto qualche sorpassi lì un po' tirati, però alla fine è parte delle gare che rimangono in pista e dopo fuori è tutto a posto.
Senti, adesso che hai guidato l'hypercar sia a Imola sia a Monza, qual è la tua pista come esperienza di guida?
Chiaramente tutti e due i circuiti sono molto diversi. Uno è molto veloce, dove la nostra macchina può andare anche un po' meglio, direi, però qua è bella da guidare, sono curve che sono impegnative, sono curve che non hai margine di nessun errore, e questo fa che diventa un po' difficile e alla fine è bello.
Molti di voi, oltre al WEC, corrono anche nel World Challenge GT o nell'IMSA, quindi alternate la guida sull'hypercar e quella con le GT. Tu preferiresti avere un calendario del WEC più fitto, con più gare, correre sempre con l'hypercar, o invece ti piace alternare e guidare un po' da una parte e un po' dall'altra?
Per me lo ideale sarebbe avere più gare del WEC con l'hypercar e dopo fare le gare, diciamo, più importanti o più grandi dei GT, tipo Daytona, tipo Sebring, Spa 24 ore, sì, le classiche, no? Sarebbe il calendario dei sogni.
Quindi non abbandoniamo la GT, rimane.
No, anche per Ferrari, per noi è molto importante il GT, e alla fine parte del programma anche dell'hypercar viene del programma GT, no? Allora questo capiamo che è molto importante e per questo anche teniamo i GT.
Sempre sulla pista, riguardo ai sorpassi, allora in Formula 1 hanno il DRS che alla fine spesso favorisce la macchina che va già più forte per conto suo, mentre voi qui ve li dovete sudare dal primo all'ultimo centimetro. E per il pubblico è una godura, evidentemente, ma per voi vorresti ogni tanto avere un DRS o invece è più da più soddisfazione un sorpasso fatto tutto da solo?
Qua ci sono altre opportunità per fare i sorpassi, c'è il traffico che ti può aiutare a fare i sorpassi, c'è il degrado delle gomme che ti può aiutare anche a fare i sorpassi. Alla fine è quello che abbiamo e le gare sono più lunghe, allora hai più margine ancora di strategia, hai più cose che ti possono aiutare a finire bene la gara. L'endurance è parte di questo, no? Che le gare sono più lunghe e se fai un errore lo puoi minimizzare alla lunga.
Sì, si va in tempo a correggere. Esatto. Poi riguardo i sorpassi, quando tu stai seguendo un avversario, cioè li devi progettare con molto anticipo o sono cose che salta fuori l'opportunità all'ultimo momento?
Salta fuori l'opportunità perché i livelli dei piloti e delle vetture sono molto simili, allora quando c'è l'opportunità la devi prendere subito perché non sai se avrai un'altra opportunità.
La terza Ferrari gialla, molto bella, per te, per voi comunque come team, è più una sfida in più in pista oppure è un vantaggio perché insomma così si lavora anche meglio con molti più dati? Quale delle due?
Per me è una cosa positiva per la Ferrari, dove si può prendere più macchina in pista, più informazione hai, e allora alla fine diventa meglio per tutti, no? E questo è il positivo, penso che dobbiamo prendere al massimo questa opportunità. I piloti che sono lì sono veloci, c'è Robert Kubica che ha tantissima esperienza, allora per ora penso che è positivo.
Per noi appassionati sicuramente.
Questo Miguel Molina con Jonathan Ferroni, pilota della Ferrari numero 50, che vedremo in pista insieme a tutte le altre nel weekend a Spa. dalle 13 di sabato. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani pomeriggio poco dopo le 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.